Quindi la chiamata di Matteo a tavola con i peccatori, discussione sul digiuno, sono le tre tematiche su cui vogliamo fermarci stasera. La chiamata di Matteo è soltanto un versetto, è come se fosse la firma di Matteo, perché Matteo scrive il Vangelo, anche se in realtà non è questo Matteo, è la scuola matteana che si rifà a Matteo che scrive il Vangelo, quindi qui invece è proprio l'apostolo Matteo, detto anche Levi, quindi ebreo. Questo è importante dirlo per quello che vedremo dopo. A tavola con i peccatori è il momento in cui Gesù va a tavola a casa di Levi e poi la discussione sul digiuno. Poi magari se facciamo in tempo diamo uno sguardo anche alla guarigione dell'emorroissa e la resurrezione della figlia di Gairo. Leggo il versetto 9. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Questo brano è importante per i verbi. I verbi sono interessanti. Gesù vide, disse e poi egli si alzò e lo seguì. Sono proprio i verbi del discepolato. Questo Gesù che vede questo uomo che è Matteo, detto anche Levi, nei passi paralleli vedete che Marco 2 e Luca 5 hanno i brani paralleli, che è seduto. Ecco, l'essere seduto è molto più che essere seduto, è proprio un, se lo mettiamo in collegamento al verbo successivo, si alzò, vuol dire che questo uomo era proprio morto in qualche modo, schiacciato a terra. Infatti il verbo non è si alzò, risuscitò, è il verbo della resurrezione, si alzò in questo senso. Quindi Gesù fa rialzare questo uomo che era schiacciato a terra e, al banco delle imposte. Di quali imposte si tratta? Si tratta del... praticamente era un esattore delle tasse per conto dei romani. Quindi vuol dire che questo uomo ebreo che subisce come il suo popolo l'oppressione soprattutto fiscale del popolo romano lavora per i romani, cioè è proprio in una situazione drammatica questo uomo, cioè è un traditore del popolo, è un... in qualche modo colluso col potere, quindi in una situazione veramente penosa, e Gesù lo chiama con sé. Quindi capite che è forte come chiamata questa. Un Gesù che sta costituendo il suo gruppo e lo costituisce di persone non certamente brillanti. I dodici di Gesù è un dodici simbolico, se vogliamo, fatto proprio di un materiale non certo di primissimo valore, ecco. Abbiamo poi uno zelota, abbiamo Pietro che non azzecca una, avremo poi un Giuda che lo tradirà. È interessante questi dodici che Gesù si mette a fianco, ma perché non bisogna essere perfetti, non bisogna essere integri e puliti per poter seguire Cristo. Questo vi ricordate che Matteo punta molto sulla Chiesa, è l'evangelista della Chiesa. qui ci mostra che a formare la Chiesa sono personaggi improbabili, ecco. Sono personaggi improbabili, sono personaggi che fanno quello che possono, in qualche modo, no? Tutte. A meno di quello che sappiamo, no? Perché poi degli altri non sappiamo molto, di Bartimeo, di Taddeo, ecco. Però di questi sappiamo appunto che Levi era un venduto, anche ladro, perché poi se prende le tasse fai certamente la cresta, quindi rubi anche, no? Pietro lo conosciamo bene, non ne ha azzeccata una. Giuda tradito. Quindi per essere dei suoi non bisogna essere dei perfetti in qualche modo. Questo è il grande messaggio che Matteo cerca di far passare. Quindi non ci stupiamo se ci troviamo anche noi molte volte ad essere dei suoi, ma in tutta la nostra povertà, in tutta la nostra limitatezza, il nostro essere anche coloro che cadono, ecco, come farà Pietro poi, che continua a cadere, ma si rialza, cade, si rialza. Seguimi. Egli si alzò e lo seguì. Ecco, l'importante è seguirlo, ecco, l'importante è seguirlo. I versetti che vengono dopo sono molto importanti perché, anzitutto, da Luca 5 sappiamo dove si trova questa casa. Allora, qui il testo 10 dice: mentre Gesù, sottointeso, sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori. Ora, nella casa, in quale casa? Matteo non lo specifica, ma lo specifica invece Luca. Infatti, se noi prendiamo Luca al versetto 5, la cosa si fa interessante perché al 29 dice: poi Levi, Matteo, dopo che Gesù l'ha chiamato, gli preparò un grande banchetto nella sua casa. Ecco, Matteo dice: mentre sedeva a tavola nella casa. Ora, questo nella casa, senza specificazione, secondo me deve lasciar intendere qualcosa. Cosa vuol dire nella casa, senza specificare di chi? Allora, qui c'è qualcosa di grande, perché Matteo, abbiamo detto, è l'evangelista della Chiesa. E quando si parla di casa, in questo Vangelo si indica la Chiesa. Quindi tutto quello che adesso leggeremo, vedremo, è ambientato nella casa, nella Chiesa. Mentre sedeva a tavola, ecco, già questo a tavola dice qualcos'altro. A tavola Il banchetto, lo sapete, il banchetto nell'Antico Testamento è segno di comunione, è segno di festa, è segno di avvenuta comunione con Dio. Il banchetto è proprio questo momento, il momento forse più alto, l'immagine più alta per esprimere l'unione dell'umanità con la divinità. Partecipare del suo banchetto, al suo banchetto, no? Poter far parte del suo banchetto vuol dire proprio essere in relazione con Dio. Quindi abbiamo un banchetto, essere a tavola, nella Chiesa. Quindi nella Chiesa è possibile stare a tavola con il proprio Dio, e vediamo adesso chi partecipa a questo banchetto, a questa comunione, a questo essere con. Vediamo i personaggi che sono presenti. Beh, certamente c'è Levi, c'è Matteo, perché è casa sua. Però, con sorpresa, scopriamo che subito dopo arrivano pubblicani e peccatori, che non sono stati chiamati da Gesù, nessuno li ha invitati, sono stati invitati da Matteo. Ma... è però interessante questo, cioè nella Chiesa noi abbiamo pubblicani e peccatori. I pubblicani sono il massimo dei peccatori, sono i pubblici peccatori, no? Più i peccatori. E tutti a tavola con Gesù. Quindi Matteo sta facendo questa, ci sta aiutando a entrare in una dimensione interessantissima. Che tutti possono partecipare al banchetto, tutti. Cioè nella alla comunione con Dio non c'è qualcuno che deve stare fuori. Questi che non hanno chiesto perdono a Gesù, che non sono stati invitati da Lui, non hanno un lasciapassare particolare, loro sono già lì, arrivano, o meglio, sopraggiunsero molti, molti. E Gesù non li respinge, non gli dice, no, qui guardate, non c'è posto per voi. Al massimo qui c'è Matteo che l'ho chiamato io, ma voi non vi ho mica chiamato, eppure partecipa. Io penso che sia bellissimo questo. C'è posto per tutti, c'è posto per tutti. Non bisogna avere delle caratteristiche per potersi sedere al banchetto per partecipare alla comunione con Dio. Non bisogna avere nulla. Sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori. E se ne stavano, Matteo continua dicendo, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Capite, provate a traslare la cosa nella Chiesa di oggi, no? Sei proprio evangelico, no? La nostra Chiesa che in realtà non è proprio aperta a tutti, ecco, no? A tutti i pubblicani, a tutti i peccatori. La loro, ecco, questo banchetto, no? Ecco, noi abbiamo trasformato il banchetto invece, cioè la comunione con Dio, come un qualcosa di riservato a. E qui non si dice questo. Infatti, chi interviene adesso? Vedendo ciò i farisei, certo, ci volevano i farisei. I farisei arrivano sempre, quando le cose non vanno come pensano loro, cioè quando le cose non vanno secondo il loro punto di vista, la loro morale, intervengono. Sono proprio dei guardiani del Tempio, i farisei. Sono dei guardiani. Appena c'è qualcosa che non va. Infatti, i farisei non possono accettare che al banchetto, a questa comunione con Dio, possono partecipare proprio tutti. E infatti intervengono. Ieri come oggi. I farisei intervengono. E dicono, come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Non è possibile. Pubblicani e peccatori devono stare fuori dalla casa, fuori dalla mensa, fuori dal banchetto, fuori dalla comunione. Appunto perché sono peccatori, capite? Nel momento in cui si definisce qualcuno peccatore, lo si esautera in qualche modo già da una comunione. È già un sigillo che gli si mette addosso, no? In base a cosa erano peccatori? Questi sono peccatori. In base a cosa? Qualcuno l'avrà definiti tale. Perché avevano delle caratteristiche per... E Gesù, interessante il versetto 12, udito questo disse, lo domandano, non lo domandano direttamente a Gesù, cosa ci fanno a tavola con te questi? Però Gesù sente e dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Bellissima, come questa, se penso che sia questo uno dei messaggi centrali del Vangelo. Cioè, il medico non è per i sani. L'amore di Dio non è per quelli che ce la fanno. L'amore di Dio non è un premio per i giusti. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi al banchetto, alla mensa, nella chiesa, hanno diritto a starci innanzitutto i malati, i lontani, i peccatori. È per loro quel posto lì, capite? Qui si smantella proprio tutto il pensiero nel quale facciamo molta fatica a entrare, è lì che dovremmo convertirci. Pensare che Dio sia ad appannaggio soltanto di chi ce la fa. Ma non è possibile, perché l'amore non è un premio. L'amore non è un premio. L'amore è un dono che viene elargito a tutti, in particolare ai malati, a quelli che non ce la fanno. Eppure questa idea che è molto presente ancora oggi nella Chiesa, di riservare le cose di Dio a quelli che sono in grazia di Dio, ecco, no? Si sente ancora sta bestemmia, no? Chi è che mi diceva ultimamente che hanno sentito in una messa, no, che di partecipare all'Eucaristia soltanto quelli che sono in grazia di Dio? Ah no, noi in Terra Santa, no? Quel prete lì che... Adesso la comunione, chi si trova in grazia di Dio venga alla comunione. Eh no, capite che proprio non è evangelico, non è evangelico. Quindi già tenere fuori qualcuno dalla comunione, la comunione è quella proprio sacramentale, ad esempio, no? Ma che senso ha? Non è evangelico, non ha senso. Cioè il malato è come dire che dal medico possono andare soltanto i sani, ma è una contraddizione in termini. E dice ai farisei: mandate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Questa è una citazione di Isaia. Misericordia io voglio, non sacrifici. Ecco, i farisei sono quelli che pensano che ci si avvicini a Dio soltanto con i sacrifici, con i riti, con il culto. No, non funziona così, dice Gesù. Non sono i sacrifici che avvicina l'uomo a Dio, non sono i sacrifici, non sono i riti, non è la religione, non è neanche un comportamento morale che ti fa avvicinare a Dio, non è lo sforzo, non è sacrificarti che ti fa avvicinare a Dio, è tutta un'altra cosa. O meglio, nulla ti fa avvicinare a Dio, perché la vicinanza a Dio è a prescindere. E qui abbiamo uno dei momenti più alti del Vangelo, non soltanto di Matteo ma di tutto il Vangelo: io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Abbiamo detto tante volte che la misericordia è come una calamita che si avvicina alla miseria. Quindi la misericordia ha bisogno di incontrare i miseri, ecco. Allora sarebbe interessante mettere in fila queste sentenze che hanno tutti il minimo, hanno lo stesso denominatore. Quindi una è questa di 9:13. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Poi un altro passo importante, Matteo 5, abbiamo incontrato qualche capitolo prima, Gesù dice del suo Dio, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui giusti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E poi ancora Luca 6 quando dice il mio Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Ma se mettiamo in fila tutte queste citazioni, veramente ci viene presentato un Dio totalmente altro di quello che circola nella religione solitamente. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, non sui giusti, scusate, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. E questa cosa non può andare giù ai farisei, ovviamente, perché loro hanno tutta un'altra idea di Dio. Misericordia io voglio e non sacrifici. Poi lo dirà, in Luca lo dirà, quando Gesù invita a essere misericordiosi come il Padre. Perché chi è misericordioso in questo modo, allora sarà figlio dell'Altissimo. Quindi si è figli, si diventa figli, non si è figli, si diventa figli se si vive la stessa misericordia del Padre. È questo che ci fa figli di Dio. È questo che ci fa figli. Quindi questi versetti del 9:10 seguenti sono molto importanti. Molto importanti. Che non sono bastati 2000 anni di cristianesimo per farli passare. Perché noi pensiamo che ancora il peccato, la fragilità, magari delle scelte di vita, degli sbagli, delle scelte in campo sessuale, pensate, no? L'omosessualità. No? Pensiamo che se ancora un qualcosa che possa separare, ecco, da Dio. Ma non funziona così. Nello stesso capitolo troviamo i versetti 14 e seguenti, dove Gesù affronta il discorso sul digiuno e ancora una volta prima i farisei, adesso sono i discepoli di Giovanni che gli fanno questa domanda: Gesù, perché noi perché noi i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa greggia su un vestito vecchio perché il rattoppo porta via il vestito. su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Non si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano. Tenete conto che la scrittura, la Torah, non invitava il digiuno se non nel giorno di lutto, nel giorno di lutto. Era un digiuno riservato soltanto al giorno di quando si celebrava, ecco, il lutto di una persona cara. In quel giorno era richiesto il digiuno. Ma poi nella pratica, nella prassi, nella tradizione, si è cominciato a digiunare due volte alla settimana. Cioè tutti i lunedì e il giovedì. I religiosi, digiunavano due volte alla settimana. Vi ricordate, mi pare che sia, adesso non mi ricordo più se era Luca, quando c'era Luca 18 forse, quando abbiamo il pubblicano e il fariseo e il pubblicano che vanno a pregare al Tempio. Il pubblicano si vanta di pagare le tasse, no, di tutto, le decime e così. E poi dice anche digiuno due volte alla settimana. No? Vi ricordate quel passo? Digiuno due volte. Ecco, proprio, non c'era scritto da nessuna parte che bisognasse digiunare, no? Però lui digiuna due volte alla settimana. Perché è entrata questa, nella tradizione si è entrata questa idea del digiuno. E Gesù invece non osserva il digiuno. Non osserva il digiuno, ma non solo non osserva lui, che tanto, cioè ogni volta che c'è un banchetto lui partecipa, tanto da tirarsi anche il titolo di mangione e beone, no? Lo definiscono così i detrattori, è un mangione, un beone, no? Non insegna a digiunare neanche i suoi discepoli. Perché dice, come si fa a fare lutto quando lo sposo, cioè io sono con loro? Cioè, e questo penso che sia molto interessante. Non è mai il sacrificio. In questo senso, prima parlavamo di sacrifici proprio di animali, no? Non è questo che avvicina a Dio, ma neanche, ecco, non usiamo il termine sacrificio, usiamo il termine mortificazione. Cioè è passata l'idea, anche qui nel Vangelo, ma nel cristianesimo è passato lo stesso, l'idea che la mortificazione possa fare piacere a Dio, cioè che in qualche modo vada bene, ecco, la mortificazione vada bene per legarsi al divino. Ecco, Gesù è contro ogni mortificazione. Già il fatto che ci sia la morte, la parola morte in mortificazione è già non evangelico, perché è evangelico invece tutto ciò che dà vita, che fa fecondare, che produce futuro, che gioia, ma non la mortificazione. E invece pensate quanto è passato questa idea della mortificazione, mortificare i sensi, mortificare il gusto, mortificare gli aspetti belli della vita, no? Pensate a tutto quello che è stato legato alla sessualità, no? La mortificazione anche in quel campo lì. Tutte cose non evangeliche, ma che sono entrate in maniera perentoria nella Chiesa, nella tradizione. E Gesù non parla mai di digiuno, mai. Non invita mai a farlo. Appunto perché non c'è questa idea, ecco, in qualche modo, del sacrificio, della mortificazione, del... E Gesù dice, verranno giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno, ma Gesù non sta, non vuol, molti dicono ancora oggi, il digiuno vale da quando Gesù non è più con i suoi, cioè adesso è l'epoca del digiuno, ma in realtà Gesù stava, con questa frase, sta indicando la prassi che dicevo prima, a cui facevo riferimento prima, cioè quel giorno della morte di Gesù erano tenuti a digiunare, ma poi basta, capite? Quindi non, bisogna stare attenti a leggere bene questo passo. Gesù è contro ogni tipo di mortificazione, perché il suo Dio è il Dio della vita, non dei morti, lo dice lui, non è il Dio dei morti, è il Dio della vita, quindi è il Dio dell'amore, della fecondità, degli spazi di crescita. Ma tutto ciò che è morte, sofferenza, dolore, questo non è evangelico, non è divino. Ecco. Vi ricordate quel passo che viene citato, no, ogni tanto, quando i discepoli di Gesù non riescono a scacciare un demonio, no? Perché lui è assente. Poi arriva Gesù e i discepoli gli domandano, ma perché non siamo riusciti a scacciare il demonio da questo... Un padre riporta un figlio, no? E il testo dice, questo tipo di demoni non si scaccia se non attraverso il digiuno e la preghiera. Ora, questa frase, questo versetto, fortunatamente nell'ultima versione del 2008 è stata tolta. Perché? Perché non è evangelica, è stata aggiunta dopo. Questa cosa del digiuno che può fare qualcosa è entrata in realtà molto tardi, si pensa quando nel monachesimo si è cominciato a vivere la prassi del digiuno. Quindi per avallare questa prassi del digiuno lo si è messa in bocca a Gesù, quindi probabilmente è stato un emanuense ad aver aggiunto proprio, si è preso il lusso di mettere in bocca a Gesù questa frase, che in realtà è tardiva, non so se del IV o V secolo. Infatti l'hanno tolta perché nei codici più antichi non esiste, non c'è. Ora, il digiuno nella Chiesa ha avuto sempre un posto rilevante, pensate la Chiesa ortodossa, sono più i giorni, nei 365 giorni sono più i giorni in cui digiunano, nei quali non digiunano, cioè non so se sono forse 180 giorni di digiuno, non so. Perché ecco, questa è la chiesa ortodossa. La Chiesa cattolica in realtà si è ridotta a due giorni di digiuno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. È stato ridotto molto. Però ecco, stiamo attenti che è una prassi interessante quella del digiuno. Che poi non vuol dire astenersi totalmente dal cibo, ci sono gli ortodossi non mangiano una volta il latte, una volta no, i formaggi, una volta le carni, una volta le uova, una volta no, c'è digiuno e digiuno, ecco, no? Vuol dire astenersi da alcuni tipi di alimenti, ma la prassi in qualche modo è interessante, ma bisogna stare attenti che ha valore soltanto nel momento in cui è una forma di ascesi, cioè di se ti aiuta in qualche modo a crescere, ma non nel senso che digiunando ti avvicini a Dio, cioè che faccia piacere a Dio questo digiuno. Quindi il digiuno, se ti aiuta, se aiuta te a fare un cammino di spogliazione, se ti aiuta a vincere in qualche modo delle tue debolezze, se ti fortifica, allora fai pure il digiuno, se è una disciplina che, no? Che ti può aiutare, ma non che in qualche modo il divino viene toccato in questo modo. Cioè non è la mortificazione in sé che ti unisce a Dio, perché il nostro Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, ma se il digiuno, come la preghiera, no? Altre forme di ascesi, se ti costruiscono, se ti aiutano a vincere delle debolezze, se ti fortificano in alcuni aspetti, allora fallo pure, no? La tradizione monastica gioca molto su questo, no? Come una vittoria della propria libertà anche, no? Quindi il digiuno ti può aiutare a che fare molto con la libertà personale, no? Saper dire di no. Saper dire di no ti aiuta ad essere uomo libero, no? Perché sono i no che si dicono che ti fanno libero. Però non che questo va a toccare la sfera divina, ecco, in qualche modo. Ecco, bisogna stare molto attenti a questo. Quindi Gesù non ha fatto passare l'idea del digiuno come occasione per avvicinarsi a Dio, ecco. Tanto che lui mangiava e beveva senza problemi, anzi lo cogliamo anche di sabato, dove non si poteva fare, no? certe cose, noi lo troviamo nei campi di grano a mangiare con i suoi discepoli il grano, no? Mangiavano le spighe, no? Interessante questo. Ecco, la ritualità, i riti, le osservanze. Io credo che tornare al Vangelo su queste cose sia importante proprio. E poi tutto questo discorso sul pezzo di stoffa grezza, sul vestito vecchio, oppure mettere il vino nuovo in otri vecchi. E Gesù è venuto a portare il nuovo, il problema però è che ci sono soltanto otri vecchi ad accoglierlo. È certo che si sono spaccati, gli otri vecchi si sono spaccati. Cioè il messaggio di Gesù è talmente nuovo, è talmente innovativo, è talmente oltre che la tradizione al tempo di Gesù era un otre vecchio, non poteva contenere quel vino, e infatti tutto si spezzava. E per salvaguardare il vecchio hanno ucciso la novità, è sempre così, si fa fuori il nuovo per salvaguardare il vecchio, perché il vecchio dà sicurezza, no? Il vecchio dà stabilità, si è sempre detto così, si è sempre fatto così. Vuoi mica mettere in discussione la tradizione? E guardate che Gesù ha visto lungo, nel senso che poi nei 2000 anni successivi è sempre successo questo, salvo poi, dopo molto, recuperare quel vino, no? Dicendo ma in fondo era anche buono, no? Magari 100 anni dopo, 200 anni dopo, sì. Pensate a tutti quei personaggi che sono stati una novità nella Chiesa, ma che sul momento sono stati fatti fuori. Ecco, quello era, questi grandi personaggi, no? Sono il vino nuovo versato in otri vecchi, anche della Chiesa. E la Chiesa ha rifiutato, per non spezzarsi, ha buttato via il vino nuovo. I versetti successivi sono i due famosi episodi incastonati tra di loro, cioè la guarigione dell'emorroissa e la risurrezione della figlia di un capo che noi sappiamo essere Gairo. Ora lo imbastiamo soltanto perché poi diventa tardi, ma io vi inviterei a leggere questo brano individuando nelle due donne due simboli, non due persone concrete, non due persone storiche, ma due simboli. Simboli di cosa? Della nostra umanità. Siamo noi quella donna, siamo noi quella ragazza, che esprimono la nostra umanità malata in qualche modo. Due casi disperati. Ecco, l'intento di Matteo è questo: far vedere come Gesù sia capace, cioè l'amore è capace di rimettere in cammino la speranza di tutti. Ora, questa donna sono 12 anni che perde sangue. Perdere sangue vuol dire nella tradizione, il sangue nella tradizione semitica è il simbolo della vita. Questa donna è 12 anni che perde vita. Perdere vita è proprio un andare verso la disfatta di sé. Ecco, 12 anni sono tantissimi, 12 anni sono una generazione. No? Ci si sposava a 12 anni, si metteva al mondo una vita tra i 12 e i 15 anni, al tempo di Gesù. Quindi una vita. E cosa sta dicendo Matteo? Che Gesù non si rassegna all'abitudine del male. Gesù è venuto a rimettere in moto la vita, quella assopita, quella che si credeva morta. Questa donna che 12 anni che perde sangue, ormai era un caso disperato, ormai sei così. Ormai fattene una ragione, sei così. Ma una donna mestruata da 12 anni vuol dire che era 12 anni fuori dalla famiglia, fuori dal villaggio, fuori, era una lebbrosa, perché una donna in quello stato è una donna morta. Ecco, Gesù, Dio, non si rassegna a vite morte. Dio, sta dicendo Matteo, non può rassegnarsi tanto è così. Ecco, penso che sia interessante anche pensare quelle parti di noi, no, che diciamo tanto sono fatto così, no? A volte si dice, no? Tanto cosa vuoi farci? Una vita che sono così. Ecco, Dio non lo dirà mai di noi. Noi ci arrendiamo alle evidenze del male, Dio non si arrende. Ma soprattutto dovremmo non arrenderci quando il male tocca chi ci sta accanto. Noi, anche noi, abbiamo tanta, con facilità in qualche modo, diciamo, delle situazioni. Ci abituiamo a delle situazioni drammatiche che ci stanno accanto. Ci abituiamo al male, alla sofferenza, ci abituiamo a delle situazioni, no? Che sentiamo continuamente. Pensate quanto siamo facili ad abituarci a situazioni drammatiche, di guerra, di sofferenza che diventa cronaca, no? E con non abituarsi al male. E questo 12, che poi sono neanche gli anni della ragazza che è morta. Ecco, non abituarci che una vita nel pieno, il fatto che ci fossero, poi lo leggiamo la prossima volta, questa bambina è morta a 12 anni e ci sono già i flautisti che si sono rassegnati, ecco, rassegnarsi alla morte delle persone. Morte ovviamente non quella biologica, no? Ma rassegnarsi che ci possono essere delle persone che vivono da morte. Fanno già musica, sono già lì che suonano. E Gesù dice, ma cosa state facendo? Cosa state facendo? Non rassegnatevi mai al male. Non rassegnatevi mai alla sofferenza, alla morte dei vivi. Indignatevi, ecco, indignatevi, che non va bene così. Alzate la voce. Vi leggo per concludere, poi la prossima volta riprendiamo questo testo, un passo di Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, che in una omelia, lui era un pastore protestante, quindi faceva le omelie alla domenica, nella terza domenica d'Avvento scrive un passo splendido, bellissimo secondo me, che bene si si iscrive al termine di questo brano. Lui scrive: Dio non si vergogna mai della bassezza dell'uomo. Dio vi entra dentro, sceglie una creatura umana come suo strumento e compie meraviglie lì dove uno meno se lo aspetta. Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l'insignificante, ciò che è emarginato, debole, affranto. Va bene anche come commento a quello che ho detto prima del banchetto. Dove gli uomini dicono perduto, Dio dice salvato. Dove gli uomini dicono no, Egli dice sì. Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro sguardo, lì Egli posa il suo sguardo, pieno di amore. Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi, davanti a Dio, dove pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita, lì Egli vuole irrompere nella nostra vita. Lì ci fa sentire il suo approssimarsi, affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, della sua vicinanza e della sua grazia. Bene.